La rivista.
Torniamo sul Tascabile, rivista dalla quale spesso peschiamo contenuti e articoli molto interessanti, e uno dei quali è quello firmato da Ferdinando Cotugno, che è con noi al telefono e che saluto. Buongiorno, ben trovato Ferdinando.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, giornalista napoletano, tu vivi a Milano, ti occupi di clima, ambiente, ecologia e foreste, scrivi per Domani, curi la newsletter Areale, hai un podcast sui boschi italiani dal titolo Ecotoni e di recente hai pubblicato 3 anni fa Italian Wood per Mondadori e anche Primavera Ambientale, l'ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra. Allora, partiamo da questo articolo, il cui titolo di per sé è già interessante, capire la civilizzazione ecologica cinese. Quando si parla di Cina, la complessità che c'è dietro, anche alla lontananza culturale da quel mondo che noi occidentali abbiamo, rende molto difficile capire cosa sta davvero succedendo da quelle parti e spesso si finisce facili preda di una narrazione semplificata, un po' appiattita. In realtà scopriamo, leggendo il tuo articolo, per esempio, che la Cina è in questo momento di gran lunga capofila nella corsa alle energie rinnovabili e alla decarbonizzazione. Questa stessa idea della civilizzazione ecologica, ci vuoi raccontare di che si tratta e che radici ha?
Allora sì, io ho deciso di partire in questa indagine proprio perché la frase "e allora la Cina" è credo la frase che ho più sentito nel mio lavoro quando parlo delle cose che faccio, e allora andiamo a vedere "e allora la Cina". La Cina è un enorme, enorme enigma, e al centro di questo enigma c'è questa idea culturale di cui in Occidente si parla ancora poco. Quando loro parlano di civilizzazione ecologica, dicono la stessa cosa che noi proviamo a dire come sviluppo sostenibile. In pratica lo sviluppo sostenibile è quello che orienta tutto il nostro progresso ecologico a livello globale. Ci sono i 17 obiettivi delle Nazioni Unite ed è il nostro orizzonte. Per il Partito Comunista Cinese, sviluppo sostenibile è un'idea occidentale. È un'idea occidentale, quindi è un'idea considerata da loro un po' imperialista, e quindi hanno cercato un concetto per sostituire quest'idea. E hanno trovato la civilizzazione ecologica, che in realtà era una vecchia idea che addirittura veniva dal marxismo agricolo alla fine dell'Unione Sovietica, quindi è un'idea che hanno pescato che esisteva già e l'hanno un pochino riadattata alle esigenze cinesi, e quindi fondamentalmente è la loro visione di cosa significa sviluppo sostenibile, ed è una visione interna, quindi è quello che dicono a tutti i cittadini, e parliamo di 1.400.000 persone, dicono anche ai paesi partner, e noi da qui non ci rendiamo forse conto di quanti sono i paesi partner, i paesi che fanno riferimento alla Cina come primo interlocutore per quanto riguarda l'ecologia e i cambiamenti climatici. Quindi nel mondo stanno diffondendo questa visione alternativa rispetto alla nostra idea di sviluppo sostenibile.
Ed è interessante, e tu lo fai all'inizio di questo articolo, andare ancora più indietro per cercare di capire questo interessantissimo sviluppo cinese, perché poi noi finiamo spesso per finire per vedere tutto in un'ottica noi contro loro, ma in realtà sul pianeta siamo tutti nella stessa posizione di esseri umani, di coabitanti di quest'unica terra, per cui se da qualche parte si fa bene nella direzione di decarbonizzare o di ridurre il disastro che stiamo compiendo, ma ben venga, chi se ne frega se arrivano i cinesi prima degli americani, basta che ci arrivi qualcuno. Dicevo, tu vai ancora più nel passato, e quando si parla di Cina, con la continuità culturale che affonda le radici nei millenni che questa cultura ha, è difficile non farlo. Tu tiri in ballo i 36 stratagemmi, trattato di strategia militare composto nel VI secolo, che poi lo stesso Partito Comunista aveva rilanciato negli anni 60. In che modo entrano queste antiche massime tattico-militari nella strategia di oggi?
Perché sono sostanzialmente una chiave di lettura per capire come si muove la Cina nel presente, perché la cultura cinese è in grande, la cultura contemporanea cinese è in grande continuità con la propria cultura storica, con la propria tradizione storica, e quindi è una lente per vedere come l'idea di sviluppo sostenibile cinese, cioè la civilizzazione ecologica, peschi tantissimo alla tradizione culturale, al confucianesimo, al taoismo, e e quindi abbia un aspetto che al nostro sviluppo sostenibile un po' manca, nel senso che la nostra idea di sviluppo sostenibile è molto legata all'intersezione fra economia ed ecologia. Quindi noi quando diciamo sostenibilità ambientale diciamo che la sostenibilità deve essere economica, deve essere sociale, deve essere ambientale. Loro aggiungono altri due tasselli ed è questa quindi la composizione che lo rende più complesso, che sono la politica e la cultura. Quindi la nostra idea di sviluppo sostenibile è poco culturale, la loro è estremamente culturale e pesca da antichissime idee di armonia fra l'uomo, fra le persone, fra gli esseri umani e l'ecosistema che in Cina hanno origini veramente millenarie, perché forse da qui non ci rendiamo conto di quanto sia antica la cultura cinese, di che prospettiva storica abbiano loro e di quanta, diciamo, antica sapienza abbiano in cui affondare poi il proprio racconto contemporaneo.
Facci qualche esempio concreto di come questi, di quali di questi 36 stratagemmi sono entrati nel dibattito internazionale, di come hanno influenzato l'attuale posizione dominante della Cina nella decarbonizzazione, in quello che in Occidente tu dicevi si chiama sviluppo sostenibile e secondo la formula cinese è invece la civilizzazione ecologica.
Ma sì, ce ne sono un po' che sono interessanti. Secondo me, a me piace molto, forse quello da cui parto per l'articolo, che attraversa il mare senza che il cielo lo sappia. Cioè l'idea che in questo momento la transizione cinese, la transizione energetica cinese è furibonda. La Cina è di gran lunga il paese che aggiunge più rinnovabili al proprio sistema energetico. È una cosa che si è notata negli ultimi tempi, e che loro la sottovalutano quando la devono raccontare. Quindi loro non enfatizzano i propri progressi nello sviluppo in quanti gigawatt di eolico o di solare aggiungono, proprio per non dare l'idea di essere troppo avanti o addirittura di farlo perché qualcun altro glielo ha ordinato. Quindi sostanzialmente l'idea di fare la transizione perché gli Stati Uniti o le Nazioni Unite l'hanno detto alla Cina. Oppure c'è anche quest'altro stratagemma che è molto bello, rumore est, attacca ovest, che è un antico stratagemma militare cinese che si può immaginare l'idea di creare un effetto sorpresa, ti faccio credere
Un
che vengo da una
diversivo.
parte, invece, esatto, un diversivo, vengo dall'altra. E quindi quando io da giornalista, io seguo le conferenze dell'ONU sul clima, seguo molto quello che fa la Cina è spesso sorprendente, in un senso o nell'altro. Quindi quando ti aspetti che stia andando tantissimo nella direzione della non sostenibilità, ti sembra il paese del carbone, ti sembra un grande disastro, e per certi versi lo è, fanno degli annunci a sorpresa. Quando la Cina annuncia l'azzeramento delle emissioni nel 2060, solo 10 anni dopo quanto era stato promesso dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, era una cosa che nessuno si aspettava. Come nessuno si aspettava un altro annuncio dell'anno scorso, che la Cina avrebbe smesso di finanziare centrali a carbone nel mondo, quindi al di fuori dei confini cinesi. Era una cosa che tutti abbiamo un po' guardato a occhi aperti. D'altra parte, quando sembra che la Cina abbia un po' preso una leadership da un punto di vista dello sviluppo di rinnovabili, ti arrivano delle mazzate incredibili, come i numeri sull'espansione delle centrali a carbone di quest'anno, che sono obiettivamente devastanti. E ricordiamo che il carbone è la fonte energetica più inquinante. Quindi comunque è sempre controverso ed è sempre estremamente contraddittorio, e noi dobbiamo abituarci al fatto che questa contraddittorietà non riusciremo mai a scioglierla quando leggiamo la politica cinese, anche perché è una politica senza opinione pubblica, quindi molto calata dall'alto, molto costruita all'interno del Partito Comunista Cinese, e quindi ha proprio una meccanica diversa rispetto a come funzionano le società occidentali.
È molto interessante proprio questa difficoltà nel leggere o nel cercare di individuare una linea che la politica cinese stia seguendo in questo momento. Ma tu che idea ti sei fatto, Ferdinando Cotugno? Nel senso, ce lo stavi già anticipando, ma tu comunque sei un osservatore che guarda molto da vicino a quello che sta accadendo nel mondo sul cambiamento climatico e quindi per forza di cose in primo luogo anche in Cina. Secondo te dobbiamo guardare alla Cina, al di là di quello che lei dice o cerca di far rumore di qua per poi colpire di là? Dobbiamo guardare la Cina veramente come la speranza, con la speranza che sia capofila in futuro per quel famoso sviluppo sostenibile per le emissioni zero che ci siamo dati come imprescindibile obiettivo, o anche questo invece è fumo negli occhi, una strategia per in realtà mirare a un'egemonia economica globale?
In realtà anche qui abbracciamo la contraddizione, è entrambe le cose. Quindi ci sono dei motivi per essere ottimisti, è anche una strategia ed è fumo negli occhi. La verità è che in questo momento la Cina ha una leadership tecnologica che ci vorrà almeno un decennio per compensare. Stati Uniti e Unione Europea ci stanno incominciando a provare, ma il vantaggio cinese proprio perché è una società dirigista, quindi in cui l'economia è decisa dall'alto, hanno visto questa cosa in anticipo e ora sarà difficile prenderli. 7 pannelli solari su 10 nel mondo sono fatti in Cina, 6 batterie elettriche su 10 sono fatte in Cina. E questo è il primo passo. Il secondo passo, correggo leggermente una cosa che ho detto prima, nel senso che la integro, perché è vero che la Cina non ha un'opinione pubblica democratica come quella dei paesi occidentali, però la domanda di ambiente in Cina è estremamente forte, perché la Cina è un paese estremamente inquinato e ci sono molte proteste legate all'ambiente in Cina. Ogni anno noi non arrivano, un po' per la censura cinese, un po' perché è un paese che siamo abituati a guardare solo dall'alto e di rado dal basso, ma uno dei motori, diciamo, di una transizione ecologica cinese è il fatto che la Cina è un paese soffocato dall'inquinamento e molto preoccupato per la crisi climatica. La siccità che noi viviamo in Europa, in particolare in Italia settentrionale, anche in Cina è devastante. Quindi c'è anche una domanda di azione dal basso che, non potendosi tradurre in movimenti democratici come diciamo in Occidente, però si traduce in proteste, si traduce in inquietudine, e l'inquietudine per il Partito Comunista Cinese è una cosa pericolosa, una cosa da controllare. Quindi anche da qui verrà una transizione ecologica cinese che è necessaria. Ricordiamo che la Cina è di gran lunga il paese che più contribuisce alla crisi climatica, di gran lunga. Quindi senza la Cina a bordo tutto questo semplicemente non si fa.
Io ringrazio Ferdinando Cotugno, la complessità della lettura del fenomeno cinese intorno alla carbonizzazione e alla decarbonizzazione non è riducibile più di così ai minimi termini, e questo è il motivo per cui bisogna sempre approcciarsi con un po' di impegno alle grandi questioni, perché semplificare spesso significa fraintendere o capire poco. Iltascabile.com, capire la civilizzazione ecologica cinese. Ferdinando Cotugno, grazie e a risentirci.
Grazie a voi e buona mattinata.